occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, eccoci qua ancora una volta, benvenuti, bentornati, terzo giorno della nuova stagione del Demone del Tardi, è giovedì, sono le 8 e 4 minuti e fuori piove. E sì, siamo passati dalla modalità estate da risaia vietnamita alla modalità autunno a triugio e possiamo dire con certezza scolpita nel granito, meglio meglio la seconda. Tutta la vita meglio l'autunno a triugio che l'afa da sud-est asiatico, anzi dico di più e mi espongo. Nella stagione della politica liquida e del tramonto delle ideologie prometto, garantisco il mio voto senza se e senza ma al primo che mi promette l'abolizione dell'afa e delle zanzare per i prossimi 5 anni. Prossimi 5 anni che vivremo peraltro all'insegna della penombra, stanti i rincari dei costi dell'energia. Ma attenzione, attenzione, perché una soluzione c'è. Ieri Salvini si è messo in testa un'idea meravigliosa, un po' come succede a Homer Simpson quando nella scatola cranica gli compare la scritta Eureka. E l'Eureka è il grande ritorno del nucleare padano. Sì, proprio lui! Nucleare in Lombardia? E che problema c'è? Ha detto Salvini. Ma infatti, meglio scindere l'atomo in due piuttosto che spaccare il capello in quattro. L'unica cosa è che poi il nucleare in Lombardia, come naturale che sia, deve essere gestito. Ecco, fermatevi un secondo e provate a immaginare il nucleare gestito da Fontana e Gallera. Capo, capo, che cosa schiaccio? Il bottone rosso o il bottone giallo? Vabbè, schiaccio i due bottoni contemporaneamente. Evacuare, evacuare. Oh cazzo, che facciamo? Presto, presto, chiamiamo Bertolaso. Cioè, dovremmo affidare i reattori a quegli stessi che si mettevano la mascherina sugli occhi. È come affidare il ruolo della Callas nella Bohème a Mario Giordano. Al primo acuto è già l'apocalisse, è catastrofe a livello pro. Fossi Marco Paolini comincerei a scrivere Biandrate, che è la versione 2.0 di Vaillant. Il nucleare padano, l'ultima hit del Salvini tattico nucleare, da oggi in esclusiva su Spotify. Fantastico, fantastico. Va bene, comunque occhio che anche per entrare nella centrale nucleare poi servirà il Green Pass. Lo so, mi spiace. Anche oggi questo ci tocca, i giornali si concentrano sull'approvazione definitiva dell'obbligatorietà del Green Pass sui luoghi di lavoro e dunque da metà ottobre andrà a lavorare solo chi avrà il Green Pass. Ecco dunque perché Salvini proprio non lo voleva. Non averlo è un alibi fantastico, hai capito che dritto? I titoli, come dicevo, oggi sono per la maggior parte proprio su questo. Lavoro sono solo con il Green Pass, è il titolo del Corriere della Sera. Lavoro con l'obbligo di Green Pass, chi rifiuta rischia la sospensione. Questa è la Stampa di Torino che aggiunge: i sindacati ottengono il divieto di licenziamento, lo mette nell'occhiello, ma dal quinto giorno l'assenza sarà considerata ingiustificata. Repubblica invece sceglie un altro taglio: Green Pass e battaglia sui tamponi gratuiti, perché adesso l'asse della contesa si sposta lì. Quella è la battaglia dei sindacati, ma è anche la battaglia di Salvini, che già ieri aveva annunciato: vogliamo milioni di tamponi gratuiti. Oggi il decreto del governo che rende obbligatorio il certificato per statali e lavoratori delle aziende private. I sindacati vogliono che il costo del test non ricada sui dipendenti, ma Draghi ha già dato una risposta secca: richiesta inopportuna. Green Pass anche in azienda è il titolo che si ripete del Messaggero, che però segnala che per Camera e Senato niente certificazioni per il personale. Vedremo dopo poi come Landini e gli altri rappresentanti sindacali si sono lamentati del fatto che hanno dovuto fare il tampone pur avendo il Green Pass per entrare a Palazzo Chigi a dialogare con Draghi. Insomma, un po' un pasticcio. Altro taglio ancora, quello scelto dal Sole 24 Ore, che si concentra invece sullo smart working. Smart working compatto individuale. Lo smart working, scrive il Sole, nella pubblica amministrazione tornerà presto a essere regolato dall'accordo individuale previsto prima della crisi. È in arrivo un DPCM che rende ordinaria la presenza in ufficio dei dipendenti pubblici alla luce dell'obbligo di Green Pass sul lavoro nel decreto atteso oggi. I contenuti dell'intesa individuale saranno dettagliati nel contratto. L'accordo potrà essere anche a tempo indeterminato, ma con la possibilità di revoca unilaterale senza preavviso in caso di giustificato motivo. Poi ci entriamo un po' nel dettaglio dell'estensione e delle caratteristiche dell'estensione del Green Pass. Green Pass che non piace proprio al Fatto Quotidiano, che oggi titola: lavoratori come l'Arabia Saudita, il super Green Pass non ce l'ha nessuno. E il Fatto Quotidiano in questi giorni ama esercitarsi sulla sul recupero di alcune immagini classiche della cinematografia. Questa volta al posto dell'Alberto Sordi che fa il gesto dell'ombrello ai lavoratori c'è Mario Draghi: no tamponi gratis, ora Draghi impone il certificato verde anche per lavorare nel privato, respinti i sindacati pure sui test gratuiti fino a dicembre e nessun ministro obietta nulla. Altro taglio ancora è quello scelto invece dal Manifesto, che in taglio alto scrive: il governo fa due Green Pass avanti, ma poi titola invece si profit. La denuncia di Oxfam ed Emergency: oltre 26 miliardi di dollari di ricavi per Moderna, Pfizer e BioNTech, tassati appena il 7% e il 15%. Il 90% delle dosi di vaccino vendute ai paesi ricchi, in quelli più poveri vaccinato l'1,4 della popolazione. Così il Manifesto. E poi c'è anche La Verità, che invece continua la sua battaglia e titola Il Covid si cura, ecco le prove, i vaccini non bastano. E che cosa fa la Verità? C'è Belpietro che spiega che gli ha detto Capezzone, che è ormai il virologo principe della Verità, che uno della fondazione IUM, quella di Ricolfi, ha fatto un dossier inoppugnabile di 130 pagine fondato su quello che ha detto un cardiologo di Dallas, che mesi fa aveva pubblicato le sue tesi su una rivista Novax, già smentite peraltro da tutti i debunker, e a sostegno cita anche il protocollo Remuzzi, professor Remuzzi, istituto Mario Negri, che peraltro ha sempre detto prima di tutti i vaccini, ma questo la Verità non lo dice. A proposito di virologi, e beh, oggi si ritorna sulla grande notizia del mondo delle star della virologia, perché lo si annunciava ieri, il professor Galli va in pensione, quale migliore occasione sia per il Corriere sia per Repubblica di intervistarlo. Intervistona sia sul Corriere sia sulla Repubblica. Galli va in pensione e dice: resterò medico, interista e di sinistra. Beh, tutto sommato almeno due buone cose su tre. E il Green Pass al lavoro, ecco l'obbligo, il titolo del giorno, mentre poi ci sono gli altri giornali che scelgono altri temi per titolare, ma sulle prime pagine invece non compare una notizia che invece rimbalza di on page in on page ormai da un paio di giorni sull'online, ovvero quella del progetto per riportare in vita i mammut, una cosa da Jurassic Park, con un senso e una prospettiva, perché i mammut, si spiega, mangerebbero le conifere dell'Artico e la tundra tornerebbe per riflettere la luce del sole al posto del ghiaccio che va sparendo. Quindi riportare in vita i mammut per salvare l'Artico. Io suggerirei un progetto parallelo o magari alternativo, magari invece di clonare i mammut proviamo a clonare, che ne so, Berlinguer o magari Pertini. Non salveremo l'Antartide, ma almeno la sinistra immagino che l'opzione plausibile sia quella di assistere a Silvio 2, la clonazione. Probabilmente tutti questi passaggi al San Raffaele sono per mettere a punto un progetto che è già definito, ma restiamo sulla sinistra, perché da qualche giorno si è aperto un dibattito lanciato sulle pagine dell'Economist, più che un dibattito, l'Economist ha lanciato l'allarme sulla possibile deriva illiberale del progressismo e della sinistra. E oggi ci torna per esempio Ezio Mauro su Repubblica, un rischio reale, dice che però si può superare facendo ricorso ai valori, alla fatica della democrazia. Ne scrive anche Roberta De Monticelli sulle pagine di Domani, il dibattito sulla sinistra e liberale, c'è bisogno di chiarezza sul conflitto tra liberali e illiberali, eccetera eccetera. Non entreremo nei meandri di un dibattito certamente importante e interessante, ma più adatto a quest'ora del mattino ai cultori della materia. Segnalo però che di sinistra si scrive anche nel pezzo con titolo in rosso sulla prima pagina del Foglio, a firma Mastro Ciliegio, ovvero il direttore Claudio Cerasa. Sinistra eretiche cercansi, il miliardario norvegese, la miniti danese, la soft left inglese, i socialisti rassegnati a Macron e l'SPD che ricopia la Merkel, perché la sinistra del futuro somiglia poco al PD dei diritti, modello Letta. Questo scrive Claudio Cerasa, che si rifà all'editoriale di un paio di giorni fa di Paolo Mieli, che si è posto una domanda, cioè: ma non è che zitta zitta la sinistra europea si sta preparando a costruire una nuova inaspettata stagione di successi che comprenderebbe anche quello alle prossime amministrative in Italia? Anche oggi si pubblicano nuovi sondaggi sulle piazze più importanti delle amministrative, sono alti istituti di sondaggio, ma i risultati sono più o meno gli stessi di cui vi abbiamo dato conto nei giorni scorsi, e quindi non ci torniamo sopra. Ma a proposito di amministrative, attenzione, attenzione amici di sinistra all'ascolto, ricordatevi che quando andrete nell'urna non potete scrivere come preferenza Anne Hidalgo, vi annullano la scheda. Capisco l'entusiasmo, capisco il trasporto, ma vi è già successo quando avete scritto Zapatero, Tsipras, ecco, non potete scrivere Anne Hidalgo, mi sembrava doveroso ricordarlo prima di trovare appunto delle schede annullate. Nel frattempo io ho fatto casino con i giornali, mi sono perso i pezzi qua e là, e allora proviamo a ricomporli. Dicevo, altri titoli che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani, Il Giorno per esempio occupa tutto il corpo centrale con la fotografia di Alessandra, la ragazza di 21 anni uccisa con un colpo di pistola in faccia da un uomo che poi si è tolto la vita ieri nel Vicentino, l'ennesimo caso di femminicidio. Il Giorno che in prima pagina mette la notizia anche del dossier sfuggito a Facebook, dove viene messa sotto accusa Instagram, che viene presentata come un'applicazione tossica perché metterebbe in crisi gli adolescenti a causa di quella rappresentazione di corpi esibiti e perfetti sui social, insomma una sindrome globale da ritratto di Dorian Gray, che costringe i ragazzi e delle idee di performance dal punto di vista della propria manifestazione dei corpi. Passiamo alla Gazzetta dello Sport, che naturalmente sta sui risultati della serata di Champions, e sceglie un titolo che sembra quasi una canzone di Marco Masini: Così fa male. Partenza amara per Inzaghi e Pioli, l'Inter spreca, Courtois para tutto, nel finale la beffa reale, il Milan soffre ma ribalta il Liverpool, Salah scatena però la rimonta. Domani invece ritorna sul tema e sul dossier che aveva presentato ieri, ovvero quello delle contiguità tra la Lega di Salvini e l'Andrangheta, perché Salvini attacca domani, ma risponde il giornale diretto da Stefano Feltri: candida pure il politico accusato dal pentito. Enzo Cusato è in lista con la Lega a Rosarno, era vicino ai clan, così ha dichiarato un ex affiliato all'Andrangheta. Il leghista in corsa alle regionali è anche imparentato con il boss Bellocco. Dalla prima pagina di Domani alla prima pagina, ritorno alla prima del Fatto Quotidiano, che cita un fatto curioso di involontaria contiguità, perché ieri a firmare il referendum sulla giustizia promossi anche da Salvini a Roma chi c'erano? Insieme Buzzi e Carminati. Pensate un po', manca solo Hannibal Lecter, scrive il Fatto Quotidiano. Peraltro non sapevo nemmeno che l'uno e l'altro protagonisti della Roma criminale e della caso del processo Terra di Mezzo fossero entrambi liberi e gaudenti, tanto da andare a firmare i referendum al banchetto. A proposito di cose romane, sulla prima del Messaggero: la guerra contro gli sprechi in Rai, altro tema molto gettonato sulle prime pagine dei quotidiani dopo l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. In questo caso il Messaggero riprende la vecchia guerriglia Roma-Milano: non si farà la saxarubra del nord. Su molte prime pagine ci sono le foto del selfie che si sono fatte Ursula von der Leyen e Bebevio, che è stata invitata al Parlamento europeo e che è stata proposta come un simbolo di futuro e di coraggio. Sotto traccia resta come dire quella surreale proposta che la von der Leyen ieri ha fatto di abbassare l'IVA sulle armi. Ne sentivamo proprio il bisogno, forse ne sentiva il bisogno la giunta leghista di Voghera, perché sulla prima pagina della Stampa oggi c'è una notizia che vale la pena di riprendere subito. Voghera, frase shock dell'assessore Gabba: agli immigrati bisogna sparare o sarà peggio. Ricorderete che Voghera è la città in cui il 20 luglio scorso l'assessore alla sicurezza Massimo Adriatici aveva freddato a colpi di pistola Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino. Le due questioni si tengono perché è stata pubblicato lo screenshot di una chat interna della giunta di Voghera, una chat riservata, qualcuno evidentemente ha voluto farla uscire, una chat in cui si discuteva 15 giorni prima dell'episodio incriminato di un negozio che serve gli stranieri, e una delle assessore della giunta di Voghera, Simona Virgilio di Forza Italia, scriveva: davanti all'Africa Market, mega assembramento di tantissimi individui con bottiglie in mano, non si riesce neanche a passare. Risponde appunto l'assessore ai lavori pubblici della giunta di Voghera, Gabba, anche lui leghista: non si riesce a passare, finché non si comincerà a sparare sarà sempre peggio. 15 giorni dopo, per l'appunto, l'assessore Massimo Adriatici, collego di giunta, fredda Junes e il Bassettaui. E quindi la stampa riprende questa notizia, che è anche apertura di uno dei quotidiani locali che Claudio Iampaglia vi ha presentato all'interno della rassegna stampa. Sulla prima del quotidiano di Torino, ma anche ovviamente su altre prime, le parole del Papa che fanno da titolo Avvenire. Avvenire però sceglie altre parole: sguardo cristiano su relazioni e vita, il Papa, eccolo qua, l'aborto, un omicidio, e poi il no ai matrimoni omosessuali, sia le unioni per tutti, ma il matrimonio è uomo donna. Il Papa, che ieri ha parlato in aereo di ritorno dal suo viaggio nell'est Europa, è un grande format di Bergoglio quello di parlare in aereo, si vede che l'altitudine gli stimola la dialettica, però le parole del Papa sono parole antiche e remote, che sanno di Vaticano profondo: aborto e omicidio, no alle nozze gay. Tanto che sulla prima della stampa c'è un commento molto duro firmato da Michela Marzano: Francesco stavolta sbaglia. Il Papa, che ha parlato anche di vaccini e di Novax all'interno del collegio cardinalizio, ma questo poi lo vedremo. Anche la mattanza dei delfini sulle prime pagine dei quotidiani, l'orrore e le proteste dopo i 1400 esemplari massacrati alle Faroe. Ma intanto, visto che sono già le 8:22, cominciamo a leggere qualcosa, e innanzitutto ci tocca inevitabilmente ripartire dal Green Pass. Valentina Conte, Giovanna Vitale per Repubblica, pagina 2. Lite sui tamponi, no di Draghi ai sindacati. Draghi tira dritto, scrivono: il Green Pass verrà esteso sia alla pubblica amministrazione sia al settore privato, con un unico decreto che fisserà una norma di carattere generale valida per tutti i lavoratori, eppure sui tamponi, che i sindacati vorrebbero gratuiti per evitare di penalizzare i dipendenti sprovvisti. Il Premier si mostra irremovibile, richiesta inopportuna, gela così i segretari di CGIL, CISL e UIL nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi, dove sarebbe infine emersa un'ipotesi di mediazione. I test a carico della Fiscalità Generale per una quindicina di giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo, dopodiché torneranno a pagamento ma a prezzi calmierati, una sorta di regime transitorio utile a convincere i vari Bovax e Nivax della necessità di vaccinarsi. Ha voluto stringere i tempi il capo del governo, fare un unico decreto per pubblico e privato, così da chiudere definitivamente la partita delle regole per contrastare la pandemia e al tempo stesso placare il polverone sollevato da Salvini. Il testo, ancora in fase di limatura, verrà discusso stamattina alle 10 nella cabina di regia con i capi delegazioni di maggioranza, quindi si farà un passaggio con le regioni, e alle 16 il varo in Consiglio dei Ministri. Se la tabella di marcia verrà rispettata, da metà ottobre sino al 31 dicembre, che è la data in cui finisce lo stato di emergenza, nessuno degli oltre 4 milioni di dipendenti ancora senza pass potrà avere accesso in ufficio o in azienda. Chi non lo esibirà verrà rispedito a casa con tutte le conseguenze del caso. L'unica differenza tra pubblico e privato riguarda il momento in cui far scattare la sanzione. Nel pubblico, dove si stimano 300.000 scoperti, verrà applicato il modello scuola: sospensione dal lavoro e dallo stipendio dopo 5 giorni di assenza per mancanza di certificazione verde. Nel privato, dove i numeri numeri sono più alti, 3,7 milioni si stimano quelli non in regola contro 11 milioni con pass, la sospensione dovrebbe partire dal primo giorno e sarà motivata con l'esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, il principio costituzionale che giustifica la compressione del diritto al lavoro, norma che per evitare abusi sarà accompagnata da una clausola di salvaguardia voluta dal ministro Orlando, cioè la mancanza del Green Pass non potrà fornire il pretesto né per demansionamenti né tantomeno per licenziare. Come nella scuola, poi previste sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro per chi entra senza il certificato. È stato a tratti duro, raccontano le giornaliste di Repubblica, il confronto con i sindacati. La strada migliore è l'obbligo vaccinale per legge, come dice la Costituzione. Perché non lo mettete? Chiede a un certo punto Maurizio Landini. Sarà un extrema ratio, lo valuteremo più in là, risponde Draghi, e Giorgetti aggiunge: lo introdurremo solo se non raggiungeremo il target vaccinale. A questo punto la discussione vira sul tampone. Non siamo disposti a far pagare ai lavoratori i costi della sicurezza sul lavoro, attacca Pierpaolo Bombardieri della UIL. I costi del tampone sono tutt'altro che calmierati. Per venire qua ho speso 22 euro in farmacia. Anche Angelo Colombini della CISL incalza: i prezzi sono troppo alti, perché non sperimentiamo una gratuità finché dura l'emergenza al 31 dicembre? La reazione di Draghi è netta: la vostra proposta è inopportuna, non è questo il momento di sperimentare ma di spingere la vaccinazione, con Speranza a specificare tamponi gratis solo per lavoratori fragili ed esenti, la gratuità per tutti non aiuta le persone a vaccinarsi. Giorgetti però rassicura: stiamo lavorando per abbassare il costo. CGIL e CISL e UIL chiedono poi garanzie sulle sanzioni ai lavoratori privi di pass e di trovare risorse per coprire i periodi di quarantena rimasti a carico delle aziende con possibili tagli in busta paga, risponde Orlando. Nessuno sarà licenziato o demansionato sulle quarantene, cerchiamo i fondi con il ministro dell'economia Franco, ma la battaglia sul tampone non sembra chiusa. Siamo tutti dotati di Green Pass perché vaccinati, racconta Landini appena uscito dal vertice. Eppure per entrare nel palazzo del governo ci hanno chiesto il tampone. Io e il collega della CISL l'abbiamo fatto a Palazzo Chigi, gratis per noi e per tutti quelli che lavorano qui. Perché la stessa logica non vale allora fuori? E Bombardieri della UIL: allora si chiede il Green Pass anche per entrare in Parlamento. Il tampone sarà il vero punto dolente. Senza una soluzione, Confindustria ha già detto di non voler coprire il costo. I sindacati non escludono forme di protesta, forse anche la piazza, e quella sarà anche la barricata che terrà, come dicevamo, anche Salvini, che si trova surrealmente sullo stesso lato della barricata dei sindacati, mentre si consuma, scrive Emanuele Lauria a pagina 3 di Repubblica, la sua ultima disfatta. Piegato dal golpe nella Lega, il leader ha perso tutte le battaglie sulle misure anti-Covid. Sulla vicenda si esprime anche, sempre sulle colonne di Repubblica, un volto noto anche in televisione, l'epidemiologa Stefania Salmaso, che dice: il test gratuito servirebbe solo a scoraggiare chi ancora non si è vaccinato. Insomma, tutta quanta la costruzione del percorso è evidentemente finalizzata a una forzatura per spingere il più possibile alla copertura vaccinale, anche qualora si riconoscono le ragioni addotte per esempio dai sindacati in sede di contrattazione. Anche Nino Cartabellotta del Gimbe ieri su Twitter prendeva posizione dicendo: quando i vaccini non erano accessibili a tutti abbiamo sostenuto la necessità di rendere gratuiti i tamponi, ora però con 10 milioni di dosi in frigo proprio no. Così Cartabellotta del Gimbe. Invece volevo riprendere subito l'apertura e il taglio che oggi sceglie il Manifesto, perché a pagina 2, coerentemente con il titolo scelto, Roberto Ciccarelli scrive di vaccini: business record e tasse minime per Big Pharma, profitti astronomici, tasse irrisorie nonostante i miliardari investimenti sulla ricerca fatti con i soldi dei contribuenti americani ed europei. E questa la grande rapina, la chiama così, dei monopolisti dei vaccini anti-Covid. Lo denunciano Oxfam ed Emergency, membri della People's Vaccine Alliance, in vista dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del Summit virtuale sulla Covid. A fronte di un investimento pubblico complessivo nel 2020 di oltre 8,3 miliardi di dollari, le tre aziende hanno registrato nel primo semestre dell'anno ricavi per per 26 miliardi di dollari. Il margine di profitto è superiore al 69% nei casi di Moderna e BioNTech. Per Moderna, a metà del 2021 ci sono stati 4,3 miliardi di dollari di utili e appena 322 milioni di dollari di imposte pagate e versate su scala globale, cioè il 7%. Intanto ci fermiamo qua, linea alla GR delle 8.30 e tra poco torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
E alle 8.36 minuti ancora una volta good morning, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare e dintorni, quelli fedeli, quelli che passano, quelli che magari sono arrivati, insomma good morning a tutti voi. Dove eravamo rimasti in coda al trattamento del tema Green Pass e dintorni sui quotidiani di oggi, ed eravamo sulle colonne del manifesto. Allora restiamo sulle colonne del manifesto perché a pagina 3 si parla ancora di sindacati, ma non i sindacati impegnati nella contrattazione sul Green Pass, bensì quelli ancora più protagonisti impegnati nella trattativa con Amazon. Amazon cede ai sindacati, sì, a confronto e delegati. Insomma, Draghi non ha mollato di un centimetro, Amazon invece sì, scrive Massimo Franchi. Il primo sciopero al mondo dell'intera filiera Amazon del 22 di marzo produce il suo primo frutto concreto. Ieri mattina al Ministero del Lavoro, il gigante dell'e-commerce ha sottoscritto un protocollo con i sindacati confederali sulle relazioni industriali e la rappresentanza. Si tratta di un unicum in Europa, come sottolinea soddisfatto il ministro Orlando, ed è certamente il figlio del successo della mobilitazione portata avanti dai sindacati stessi. Un protocollo che dunque certifica l'ingresso di FILT CGL, CISL e UIL nei magazzini Amazon di tutte le dimensioni e la nomina di RSA in ogni stabilimento nel quale ci saranno iscritti sindacati. Nello specifico, il protocollo prevede il riconoscimento reciproco delle parti e del contratto nazionale logistica, trasporto merci e spedizione come strumento regolatore del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali. Chi invece ha relazioni un po' più alte con il trascendente è naturalmente il Papa. L'avete sentito anche nel GR in breve, le parole del Papa ieri sull'aereo che lo riportava verso il Vaticano, che ha lanciato un allarme negazionisti anche tra i cardinali. Uno ha detto: Bergoglio, poveretto, è ricoverato con il virus, ironia della vita, hanno paura, bisogna chiarire con serenità, in Vaticano sono tutti vaccinati tranne un piccolo gruppetto che si sta studiando come aiutare. Quell'uno ricoverato, altri non è che il cardinale Raymond Leo Barchi, che è molto noto alle cronache del Covid, perché è stato un protagonista della cosiddetta narrazione alternativa, quella che si rifà al cosiddetto piano del grande reset. Il cardinale Barchi, che girava per Roma senza la mascherina ma con il rosario, mi ricorda qualcuno, però meno porporato, un po' più verde. Le sue posizioni erano analoghe a quelle della destra americana, non solamente sul Covid, ma anche in tema di aborto, sulla comunione di Biden, eccetera, eccetera. Comunque Barchi era uno di quelli che sosteneva la tesi dell'installazione del microchip sottocutaneo dei vaccini prodotti con i feti abortiti. Sembra che sia meglio dopo la terapia intensiva, ma mentre il Corriere sceglie di concentrarsi soprattutto su questo aspetto di quanto ha detto il Papa, Papa sull'aereo, la stampa invece si concentra sull'altro pezzo del discorso di Bergoglio, quello un po' più inquietante: l'aborto è un omicidio, coppie omosessuali no alle nozze. È vero che come dire, Francesco è Francesco, ma sta sempre nel ruolo del capo della chiesa, quindi non è nemmeno così poi sorprendente aspettarsi parole come queste. Sta di fatto che Michela Marzano, a cui viene affidato il commento per il giornale torinese, scrive parole molto nette e molto dure rispetto a quanto ha detto ieri Bergoglio. Delle interviste al professor Galli che va in pensione già vi abbiamo dato conto nella prima parte. Allora, per smarcarci un po' da Covid, Green Pass e dintorni, sapete che facciamo? Facciamo un salto lontano, andiamo in Cina. Perché? Perché già un paio di giorni fa sulla prima del Sole 24 Ore era apparsa la notizia di un gigantesco crack dell'immobiliare alle porte in Cina, che potrebbe avere le dimensioni, speriamo non le ripercussioni, di quello di Lehman Brothers. Ne parleremo naturalmente domani mattina con il professor Di Stefano, che ritorna anche quest'anno, udite udite, con il giorno delle locuste. Ma intanto andiamo a vedere che cosa scrive questa mattina sulla prima del Foglio Ugo Bertone. Even grade in bilico, il mattone cinese rischia il collasso, eppure Xi Jinping default, la parola più temuta dai mercati, torna a circolare nella grande finanza e a coinvolgere come 12 anni fa i piani alti della politica. Ma stavolta nel mirino non ci sono il tesoro americano e i banchieri di Wall Street al centro della scena, c'è il ministero per l'edilizia e lo sviluppo urbano della Repubblica Popolare Cinese. Attorno al tavolo, assieme alla Banca Popolare Cinese, le più importanti banche del dragone, chiamate al capezzale di Evergrande, in passato forse la più importante società immobiliare del pianeta, oggi senz'altro la più indebitata, 305 miliardi di dollari per lo più in bond che cominciano ad andare in scadenza senza che in cassa ci siano i soldi nemmeno per far fronte agli interessi. Cambia lo scenario: al posto dei grattacieli di Wall Street ci sono le piramidi di vetro di Shenzhen, la città simbolo della svolta di Deng Xiaoping. Ma il sit-in dei risparmiatori traditi sotto la sede del gruppo è già diventato un video virale che circola sulla rete, una miccia che rischia di far esplodere una polveriera. Evergrande rischia, per mancanza di fondi, di non consegnare 800 giganteschi complessi immobiliari in 222 città della Cina, migliaia e migliaia di appartamenti che i proprietari hanno pagato in anticipo fino all'ultimo yuan, ma che restano incompiuti perché Evergrande non ha pagato i fornitori, non paga i fornitori, non potrà pagare i debiti, non potrà e non vorrà nemmeno essere salvata dallo Stato. Mi fermo qua al momento perché domani certamente approfondiremo la questione nel giorno delle locuste, però attenzione, guardare bene a quello che sta succedendo in Cina, perché le proporzioni, le avete sentite, sono abbastanza clamorose. Andiamo invece in Afghanistan perché, come avete sentito ugualmente anche nel giornale radio, i talebani, dopo aver festeggiato sugli autoscontri con lo champagne eccetera eccetera, hanno cominciato a bisticciare e i bisticci dei talebani sono finiti a pistolettate. Strano, perché i talebani come dire non sono tipi, sembrano anche abbastanza tranquilli, posati, e invece hanno litigato e si sono sparati mentre cercavano di formare il governo. Più seriamente vediamo qual è la situazione, la resa dei conti la chiama Giordano Stabile sulla stampa. Le divisioni erano emerse subito dopo la presa di Kabul un mese fa e i Taliban hanno regolato alla loro maniera i conti in sospeso. Da una parte il mullah Abdul Ghani Baradar, leader della Raccatarina, la più conciliante, che aveva trattato con gli americani e non voleva vedere il nuovo emirato islamico ridotto a uno stato pari e isolato dal mondo. Dall'altra il clan degli Haqqani e i suoi protettori pakistani, decisi a riportare le lancette della storia indietro di 20 anni, le parate trionfali, la difficile evacuazione degli occidentali e delle truppe NATO, i primi contatti contraddittori con i media hanno coperto all'inizio la lotta sotterranea. Le trattative per il nuovo esecutivo si sono allungate. Il capo supremo, l'emiro Akhundzada, è arrivato a Kandahar, ma non si è fatto vedere a Kabul, ormai un feudo degli Haqqani. Un'attesa saggia, perché 4 giorni fa lo scontro è diventato aperto. Al palazzo presidenziale è andata in scena la resa dei conti. Il mullah Baradar, declassato vice premier, ha alzato la voce contro Khalil Haqqani, terrorista con una taglia da 5 milioni di dollari sulla testa e padrone della città assieme al nipote ministro dell'interno. Baradar gli ha chiesto conto degli abusi sui civili e della gestione dissennata dell'aeroporto che di fatto hanno tagliato fuori il paese dalla comunità internazionale. La lite è degenerata, le guardie del corpo sono venute alle mani, qualcuno forse ha sparato. Secondo media pakistani, Baradar è rimasto ferito, è stato portato in un ospedale a Kabul, poi a Kandahar. Di certo non è più apparso in pubblico. I Taliban hanno smentito, poi hanno assicurato che il mullah sta bene, forse un raffreddore tipo Chernenko, sta bene, presto chiarirà tutto. Sui social sono apparsi fotogrammi del video, ma anche immagini di lui ferito. Fonti del Qatar hanno confermato che la lite c'è stata, durissima. Baradar reclamava un ruolo più importante per sé e il ministro degli esteri Amir Khan Muttaqi rivendicava il successo diplomatico che ha portato al ritiro della NATO. Haqqani ha replicato che la vittoria è arrivata con le armi, le due visioni sono inconciliabili, scrive Stabili. I qatarini chiedono aiuti internazionali, medicinali, cibo, tecnici, perché la struttura statale sta collassando. L'ala pakistana è convinta di potercela fare con l'appoggio di Islamabad, Russia e Cina, tre paesi che hanno già inviato cargo e denaro. Sono gocce nel mare. Prima del ritiro americano l'Afghanistan riceveva dall'estero 20 miliardi l'anno, il 40% del PIL. Ha prevalso la linea dura degli Haqqani, emersa dalla composizione del governo, reduci ricercati internazionali, ex detenuti a Guantanamo, e dalla discriminazione delle donne espulse dal lavoro, dallo sport e dalla scuola. Insomma, sulle divisioni dei talebani poi si giocherà, evidentemente si sta giocando una partita politica internazionale per continuare ad avere nella propria sfera di influenza l'Afghanistan dei talebani. Oggi non sono neanche così tanto in ritardo, evviva evviva, e quindi possiamo dedicarci anche ad altre letture. Per esempio, sentivamo ieri dell'arrivo tra le liste di Michetti anche dell'ex ballerina della Cacao Meravigliao, che era stata assurta agli onori della cronaca giudiziaria nella faccenda della Salaria Village e dei massaggi di Bertolaso. Sarebbe stata appunto lei, anche se poi la cosa credo sia finita in prescrizione o con un nulla a procedere, la vicenda giudiziaria, sarebbe stata lei appunto la cosiddetta massaggiatrice di Bertolaso. E sulla vicenda oggi torna Michele Serra nella Maca per fare una riflessione sul tramonto della stagione dei nani e delle ballerine. Parentesi però per dire che ieri Bertolaso è stato citato anche da Calenda, che ha avuto il febbrone nei giorni scorsi, ma non Covid ha specificato, e che è riemerso dal febbrone con ancora un po' di febbrone addosso. Ha detto che se venisse eletto sindaco chiamerebbe immediatamente Bertolaso a fare il vice sindaco. Comunque torniamo alla Maca di Michele Serra, intitolata La fatica di una ballerina. Scrive Serra: si invecchia senza rendersene conto. Quando ho letto che Forza Italia candidava a Roma la soubrette del Cacao Meravigliao Regina Profeta, ho pensato alla reiterazione di un vizio classico di quegli ambienti politici, i nani e le ballerine, le pupe dei capi che diventano sottosegretario, la grande svolta del berlusconismo con nervature craxiane, l'Italia televisionaria che finalmente decide che per fare politica non c'è alcun bisogno della politica. Poi ho letto una struggente intervista alla signora e sono tornato alla realtà delle cose. Ha quasi la mia età, un figlio cardiopatico, zero possibilità di tornare in palinsesto, si immagina che sbarchi il lunario con qualche affanno. Dal punto di vista ideologico sa dire soltanto: sono di destra e credo in Dio, e questo me la fa sentire fraternamente prossima. Anche io di me stesso so dire solamente: sono di sinistra e non credo in Dio, il resto è nebbia. Mi sono reso conto che quando Berlusconi cercò di irretire l'Italia con le tette, per giunta non sue, aveva 50 anni e io 30, la signora Profeta 28. Forse non seppe e ancora non sa che Cacao Meravigliao era una formidabile presa per il culo di Mediaset e di Berlusconi, grazie ancora a Renzo Arbore, ma certamente sa quanta vita è passata da quella lontana stagione e quante delusioni le è toccato collezionare, e non solo a lei. Non credo esista un albo dei nani e delle ballerine, ma se fosse possibile consultarlo sarebbe utile sapere che prezzo hanno pagato fatto per sopravvivere alla grande illusione di quegli anni. Un Michele Serra che molto spesso è scalfariano ultimamente nelle sue amache, nel senso che è un po' vittima del tempo che passa e che trascorre per tutti quanti. Abbiamo citato in apertura Belpietro, che cita Capezzone, che cita il Cariolo di Dallas, eccetera eccetera, ma ieri è stato un altro il grande protagonista dello scetticismo vaccinale, ed è un altro grande sostenitore in lista del candidato Michetti a Roma, ovvero Pippo Franco, che è andato in televisione da Mirta Merlino per ribadire il suo no al Green Pass, il suo no ai vaccini, nonostante si sia dovuto vaccinare stante l'età, e ha detto che cosa? Che i vaccini sono sperimentali e che l'uomo non è un numero, è un codice fiscale. Questo ha fatto sì che gli scettici al vaccino lo mandassero in testa alle tendenze di Twitter. Va detto però, per la precisione, che Pippo Franco non è un virologo. Pippo Franco è specializzato in urologia fin dai tempi di Mi scappa la pipì papà. È vero, come dire, sono discipline e specializzazioni che possono anche essere contigue, però mi sembrava corretto doverlo ricordare e doverlo sottolineare. Oggi alle 8:51 mi prendo addirittura il lusso di chiudere con una canzone. Lo volevo fare l'altro giorno perché era il settembre del 1981 quando usciva un disco che, a proposito di gioventù trascorse, fa parte della colonna sonora della gioventù di tanti di noi, ed è anche un modo per ricordare ancora una volta Franco Battiato, perché usciva proprio nel settembre dell'81 La voce del padrone. E quindi oggi qui dal Demone del Tardi vi lascio con Bandiera Bianca e Franco Battiato. Grazie ancora per esserci stati. Tra poco, come sempre, Lorenza Ghidini, dopo di me con Prisma. Buona giornata a tutti, ci sentiamo domani. Ciao! E mi raccomando, piove ed è un po' buio, quindi non mettetevi degli occhiali da sole per avere quel carisma e sintomatico mistero che non avreste comunque.
Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Sabbie mobili tirate giù. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Sottotte svento la bandiera bianca, sottotte svento la bandiera bianca.
Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata. A Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Stay. manca di pazzi, ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro, oh, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.